Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali i dischi avrà comprato? Sono Pier Giorgio Pardo e stai ascoltando Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Nello scorso episodio abbiamo analizzato il vasto mondo di Fernanda Pivano e dei suoi rapporti con la musica e il suo ruolo di mediatrice culturale tra l'America e l'Italia, che ha veramente preparato tantissime cose della nostra cultura italiana, proseguendo delle intuizioni proprie della generazione dei Pavese, dei Vittorini, dei Calvino, e traghettandole sino a un tempo che tutto sommato è ancora il nostro. Fernanda ci ha lasciati nel 2009 ed è stata praticamente attiva sino alla fine, scoprendo letteratura, musica, società e mettendole in relazione fra di loro in maniera assolutamente impareggiabile, con quella sua attitudine a incontrare l'energia creativa nel luogo in cui essa si forma, in cui essa è pulsione, e a contestualizzarla in dei riferimenti che sono soprattutto sociologici, storici e culturali nel senso più ampio e nobile del termine, in maniera quasi istintiva, perché questa ex studentessa di letteratura, divenuta poi traduttrice, nata, vissuta come antifascista per tutta la sua esistenza, ha acquisito gran parte della sua potenza espressiva attraverso l'amore per le vite che andava conoscendo e sondando, vite individuali, personaggi importanti, gli incontri di Fernanda Pivano, e vite collettive, i contesti in cui si ritrovava ad agire, con quel suo istinto per il viaggio giusto, il sopralluogo giusto, il tono giusto per dire le cose. Esisteranno ancora giornalisti come Fernanda Pivano? Viene da dire sì, se esisteranno ancora personaggi come Allen Ginsberg o Bob Dylan e contesti collettivi come quelli che li hanno resi possibili. Ma se non dovessero più venire vite individuali e collettive così interessanti da raccontare, cosa statisticamente impossibile la storia ci insegna, perché dimenticare quelli che comunque abbiamo avuto già e che sono dei classici e che, per dirla con Calvino, di cui ci siamo occupati qualche episodio fa, non hanno mai finito di dire quel che avevano da dire. Per cui noi una puntata a Fernanda Pivano l'abbiamo già dedicata e oggi dedichiamo la seconda a partire da un libro che si chiama I miei amici cantautori.
Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio. Oh, così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso e un misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola. Ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe e rabbia ed avventura e ancora vaghe idee di socialismo. Parole dure al padre e dietro tra tradizione di fame e fughe, e per il suo lavoro quello che schianta e uccide il fatalismo. Ma quel mattino aveva quel sentimento nuovo per casa e madre, e per scacciarlo aveva in corpo il primo vino di una cantina, e già sentiva in faccia l'odore d'olio e mare che fa le avre, e già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina. L'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino. L'America era live, sorrisi e denti bianchi su patinata. L'America era il mondo sognante e misterioso di Paperino. L'America era allora per me provincia dolce, mondo di pace, perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta, e Gunga di Neringo, gli eroi di Casablanca e di Forta Pace. Un sogno lungo il suono continuo ed ossessivo che fa illimentra. Non so come la vide quando la nave offrì New York vicino, dei grattacieli il bosco, città di feci e strade, urla castello, e pava da un ricordo lasciato fra i castagni dell'Appennino. L'inglese un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello, e fu lavoro e sangue, e fu fatica uguale, mattina e sera, per anni da prigione, di birra e di puttane, di giorni duri, di negri ed irlandesi, polacchi ed italiani nella miniera, sudore d'antracite in Pennsylvania, Arkansas, Texas, Missouri. Tornò come fa molti, due soldi e giovinezza ormai finita. L'America è un angolo, l'America è un'ombra, nebbia sottile. L'America era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita, e dire boss per capo e ton per tonnellata, rai per fucile. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo, e non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo.
Di Guccini sono amica da tanti anni, dice Fernanda Pivano nel suo libro I miei amici cantautori, appunto. C'è in questo libro un'intervista inedita che risale al 22 giugno 2005, in cui Fernanda chiede a Francesco: io ho scoperto l'America nel 1956, raccontami quando e come l'hai scoperta tu. E Guccini risponde con un racconto. Fernanda Pivano ha questa capacità di tirare fuori il meglio alle persone che intervista, questo è innegabile. E alla domanda Guccini risponde: temo forse di aver scoperto l'America, intesa come Stati Uniti, prima di te. Il primo camion di soldati americani arrivò a Pavana nell'ottobre del 1944. Era pieno di soldati neri che giunsero vociando e gettando sigarette, cioccolate e chewing gum nel cortile della casa dove abito adesso. Era corso il contadino dei nonni ad avvertire il prozio Enrico, quello della canzone Amerigo, che stavamo arrivando, e lo zio parlava un po' di inglese, essendo stato coal miner come molti altri compaesani in Pennsylvania, New Jersey e Missouri. Molti altri pavanesi, ormai scomparsi, erano nati addirittura là. Corremmo, lo zio, mia madre ed io, che rimasi sbalordito dal colore della pelle di quei soldati e da una gomma che masticai per ore, credendola una normale caramella, poi la inghiottii. Attorno al mulino dove allora abitavano, gli americani avevano piazzato molte tende e quattro carri armati, che a ore più o meno fisse, sparavano contro la linea gotica, distante una quindicina di chilometri. Mi ero arruolato con quei soldati, che mi avevano regalato un giubbotto coi gradi da sergente, e andavo a mangiare con loro, alla loro mensa. Loro venivano spesso a mangiare a casa dei nonni, preferendo la cucina italiana a quella della mensa. Ne ricordo uno in particolare. Ho anche una foto con lui. Un italo-americano di cui non rammento il nome. Take it easy. Take it easy. Posa piano. Quando il fronte si spostò più a nord, piansi disperato, ero rimasto senza amici. O forse mi mancava la figura paterna, essendo mio padre a quei tempi prigioniero di guerra in Germania. Lasciarono un mucchio di riviste, Life, di Evening Post, fumetti. Io le guardavo, senza però capire molto, perché non sapevo ancora leggere e successivamente senza conoscere l'inglese. Sognavo l'America, come molti della mia generazione. Devo dire che la mia idea sugli Stati Uniti è molto cambiata da allora.
Il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente. E fuori c'è una strada all'infinito, lunga come la speranza. E attorno c'è un villaggio sfilacciato, hotel, chiese, case, aiuole. Paludi dove un tempo ormai lontano dominava il seminole. Ma attorno alla prigione c'è un deserto dove spesso il vento danza. Sono tanti gli anni fatti e tanti in più che sono ancora da passare. In giorni e giorni e giorni che fan mesi, che fan anni ed anni amari. Ma Silvia là in prigione cosa resta? Non le resta che guardare. L'America negli occhi, sorridendo coi suoi limpidi occhi chiari. L'America è grandiosa ed è potente, tutto e niente, il bene e il male. Città che gratta cieli e con gli slam, e nostalgia di un grande ieri. Tecnologie avanzate all'orizzonte, l'orizzonte dei pionieri. Ma a volte l'orizzonte ha solamente una prigione federale. L'America è una statua che ti accoglie, simboleggia bianca e pura. La libertà è dall'alto fiera abbraccia tutta quanta la nazione. Guarda, questa statua simboleggia solamente la prigione. Perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura. Paura del diverso, del contrario, di chi lotta per cambiare. Paura delle idee di gente libera che soffre, sbaglia e spera. Nazione di bigotti, ora vi chiedo di lasciarla ritornare. Perché non è possibile rinchiudere le idee in una galera. Il cielo dell'America son mille cieli sopra un continente, ma il cielo da rinchiusi non esiste, è solo un dubbio, un'intuizione. Mi chiedo se ci sono idee per cui valga restare là in prigione. E Silvia non ha ucciso mai nessuno e non ha mai rubato niente. Mi chiedo cosa pensi alla mattina nel trovarsi il sole accanto, o come fa scacciare fra quei muri la sua grande nostalgia, o quando un acquazzone all'improvviso spezza la monotonia. Mi chiedo cosa faccia adesso Silvia mentre io qui piano la canto. Mi chiedo ma non riesco a immaginarlo, penso a questa donna forte che ancora lotta e spera perché sa che adesso non sarà più sola. La vedo con la sua maglietta addosso, con su scritte le parole che sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte. Sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte. Che sempre l'ignoranza fa paura ed il silenzio uguale a morte.
A un certo punto nella stessa intervista Fernanda Pivano chiede a Guccini: adesso mi hai fatto venire una piccola curiosità, che forse non procurerà la prigione a nessuno di noi. Chissà se quando eri coi miei poeti americani cercavi di imitare il loro, in realtà inimitabile, accento, o se parlavi l'americano, o se insomma parlavi a ruota libera, visto che qualunque cosa tu dicevi ti capivano, perché loro ti ascoltavano sempre con l'anima prima che con le orecchie. E anche qui Guccini risponde: una sera, nella trattoria vicina a via Paolo Fabbri, entrò uno strano personaggio sdentato e fric. Era Gregory Corso. Fu una notte di vino, una a testa, a declamare versi guardando le fiamme. Alle 7 tornai a casa, feci una doccia e andai a insegnare, ma ero più giovane. Corso non l'ho più rivisto. Parlavamo e ci capivamo, nonostante il vino ingurgitato, ma non credo che tentassi di imitarlo o cosa. Eravamo due soggetti scatenati in una notte a ruota libera. Gregory era un esempio di come la droga fa meno male dell'alcol. Era un grande poeta, un bravo ragazzo pugliese. Aveva scritto il poema più impegnato mai uscito per la contestazione antinucleare, ma aveva dimenticato come si sta bene quando non si ubriachi. Così ha perso l'occasione di diventare amico di uno dei nostri personaggi più appassionati e pacifisti, di origine anarchica.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via la bomba proletaria, illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Il treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori. Pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo. Pensò che avevi il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura. E prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro e quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno. Notizia d'emergenza, agite con urgenza. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro al treno, un pazzo si è lanciato contro al treno. Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva, e sibila il vapore, sembra quasi cosa viva. giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. Intanto corre, corre, corre sempre più forte. E corre, 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 corre verso la morte. E niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo lo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice. Della grande consolatrice. Della grande consolatrice. La storia racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo suo grido d'animale, la macchina erudò la figlia lava. Esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo. Lo raccolsero che ancora respirava. Raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia.
I miei amici cantautori è un libro molto particolare, nel senso che ci sono dentro articoli come interviste, come ricordi, e soprattutto è estremamente eterogeneo il novero dei nomi che qui sono ricompresi. Ve li leggo: Laurie Anderson, David Bowie, John Cage, Vinicio Capossela, Piero Ciampi, Kurt Cobain, Fabrizio De André, Bob Dylan, The Fax, Francesco Guccini, Jovanotti, Luciano Ligabue, Jim Morrison, Lou Reed, Vasco Rossi, Ravi Shankar, Patti Smith e Bruce Springsteen. Verrebbe da dire una cozzaglia, ma non è così. Innanzitutto perché il filo rosso è quello proprio di un genere letterario preciso. C'è la grande giornalista, sociologa, traduttrice, osservatrice sul campo e alla fine anche autrice di letteratura di memoria, che rende ragione di una serie di suoi incontri, di emozioni e di interpretazioni. E poi c'è anche un'altra cosa che è bene ricordare. Per una testimone come la Pivano, innanzitutto vale l'idea che i cantautori sono i poeti di oggi, e da questo nasce l'idea di una ricerca di poesia. Al di là delle grammatiche che usa per veicolare i suoi messaggi, persone come Gregory Corso, che abbiamo citato prima, Ferlinghetti, Jacques Kerouac, avevano insegnato a lei, ma è una lezione che potrebbe valere per l'umanità intera, per la comunità creativa, per il gruppo dei fruitori, avevano insegnato, dicevo, che i linguaggi e le grammatiche sono fatte per essere conosciute profondamente, ma anche usate con la creatività come centro, con il bisogno di comunicare e la creatività, l'urgenza espressiva, insomma, come centro, senza trascurare la possibilità di disattenderle, sconfessarle, provocatoriamente ribaltarle per bisogno, per talento, perché i tempi sono maturi, per qualsiasi ragione che se è parte del processo artistico e lo giustifica, va bene così. E poi al di là di questo c'è il fatto che l'approccio di Fernanda Pivano con proprio l'idea di cantautorato è antropologico, per cui il suo modo di definire la parola cantautore prescinde dalla definizione classica che prevede proprio l'idea del canto e l'idea della autoralità sposate insieme, ponendo la parola come perno del tutto, che non è una definizione che a ben vedere Fernanda Pivano sconfessi. Se un trait d'union può esserci tra Lou Reed, Patti Smith, Vasco Rossi e Kurt Cobain, per esempio, può essere proprio questa centralità della parola. Il problema è collocare gente come John Cage, soprattutto, ma anche Laurie Anderson, in parte Ravi Shankar. Ma non dimentichiamo che Fernanda Pivano si è formata alla scuola di William Burroughs, tra gli altri. È che per lei la parola non è solo parola, la parola è un codice comunicativo ed è anche di per sé tutto ciò che è significante, nonché i possibili abbinamenti tra tutte le cose che sono significanti. E lì John Cage, in quanto creatore di poesia, è un cantautore che non canta, anzi che non predilige la musica vocale come forma espressiva, però parte ugualmente dalla combinazione delle parole, cioè dei significanti. Pivano ha presente un'opera in particolare di John Cage qui, che è Music of Changes. È un'opera composta attraverso gli I Ching, quindi ha questa sua radice oracolare e di sviluppo creativo della casualità, che non è caos in questo caso, ma gioco di incastri. Dice: poiché Music of Changes dura 43 minuti, il numero di volte che il compositore ha tirato le monete è incalcolabile e la preparazione è durata 9 mesi. Non c'è da stupirsi che Cage dica ora a chi lo incontra che sta lavorando 12 ore al giorno. Il lavoro che fa adesso, a parte la musica, è un commento ai Finnegan's Wake di James Joyce. Writing through Finnegan's Wake. Si diverte molto e queste composizioni costruite intorno alla spina dorsale di un nome o di un'immagine hanno un po' l'andatura degli haiku. Tutto si chiarisce ancora leggendo quello che Fernanda Pivano scrive di Laurie Anderson. Dice: la sua prima opera importante in ambito musicale è arrivata nel 1980 con il titolo United States. Nei due anni successivi ha conquistato il grande pubblico con l'album Big Science e con Oh Superman, brano della sua consacrazione internazionale che svolge una sequenza ipnotica di un'unica nota. Primo di 7 album registrati per la Warner Bros., Big Science è seguito da Mr. Heartbreak, United States Live, Strange Angels, Home of the Brave ed ha una colonna sonora con un brano intitolato Language is a Virus. Si allontana nel tempo, in prospettiva il momento in cui Fernanda Pivano scriveva queste righe. Lou Reed era ancora vivo, lui e Laurie erano innamorati e ancora altri dischi di Laurie Anderson dovevano uscire. Non sappiamo come Pivano li avrebbe recensiti, cosa ne avrebbe pensato, ma certamente l'arte di Laurie Anderson, il suo fare poetico è perfettamente catturato da quello che nel libro I miei amici cantautori di Laurie Anderson si può ancora oggi leggere. Oh Superman. Oh John.
You and I got get ready, ready to go. You can come as you are, pay as you go. Okay, who is this really? And the voice said, this is the hand that takes. This is the hand that takes.
O Superman è uno dei capolavori della musica di sempre, di ogni latitudine, longitudine e tempo. È interessante come Fernanda Pivano parta da questa estetica che chiama in causa comunque William Burroughs, lei stessa lo dice, per arrivare a uno degli incontri più controversi di Fernanda Pivano, garbatamente presentati come tali dall'autrice, ma insomma di questo si tratta, quello con David Bowie, di cui Pivano ha curato le note di copertina alla edizione italiana del CD allora. The Outside, la prima stampa, ha queste note di copertina. Ecco il racconto del loro incontro. David Bowie è entrato nella mia consapevolezza nel 1995, quando Arianna Daloia, una bellissima signora che allora abitava in Sant'Alessandro, il suo bellissimo marito Giovanni Tamberi, che faceva i dischi, mi hanno chiamato per fare una presentazione di Outside. Outside era un album basato sui cut-up di William Burroughs, i collage letterali, come sempre difficili da interpretare, che William Burroughs aveva cominciato a comporre nel 1959. Outside, prodotto da Brian Eno, era uscito il 25 settembre 1995, riuscendo quasi a divulgare i collage letterari molto ardui dell'autore del Pasto Nudo. Quando il disco è uscito in Italia con la mia cosiddetta presentazione, Arianna Daloia mi ha dato la gioia di incontrare questo straordinario personaggio di cui mi avevano parlato Tito e Adriana Schipa, spiegandomi che lo chiamavano il Duca Bianco e qualche altra delle sue stranezze. Ero arrivata all'anfiteatro con molto anticipo, una volta che Arianna Daloia voleva farmi incontrare il Duca Bianco prima che si presentasse al pubblico. Era sempre piacevole chiacchierare con Arianna Daloia e più o meno non mi ero accorta che era passato un bel po' di tempo prima che arrivasse il Duca Bianco, bellissimo, elegantissimo, sfottentissimo, ma che di bianco non aveva proprio niente. I capelli li aveva color arancione. Il vestito di seta frusciante di un colore che avrebbe potuto essere qualunque sotto lo charme dei suoi gesti e della sua voce. Mi aveva guardato con scarsa curiosità, aveva guardato con curiosità anche minore la sala e aveva sussurrato con un languore da femme fatale anni venti: non c'è abbastanza pubblico, io non canto, gettando la povera Arianna Daloia nel disastro e me nell'attenta curiosità con cui ero abituata a guardare i miei amici geniali. Su questa pausa che sembrava incolmabile si era avvicinata una splendida ragazza di colore, principessa di non ricordo che regno, che gli aveva parlato come soltanto lei era visibilmente in grado di fare, perché la grandissima stella inimitabile andasse a farsi applaudire dal pubblico che lo stava osannando. Incoraggiato dal successo di cui si sentiva come sempre circondato, aveva cominciato a spiegarmi i cut-up che aveva cantato in Outside. Io l'avrei ascoltato con gioia per più tempo di quanto me ne ha concesso e alla fine, forse per non mettere me in imbarazzo, tutti lo ascoltavano con queste spiegazioni che ormai, giuste o sbagliate, sarebbero rimaste le spiegazioni rese immateriali da interpretazioni anche più inafferrabili di quelle offerte da Burroughs. Poi eravamo andati tutti a casa e cambiando registro a suo charme, il duca era ritornato bianco ed era riuscito a conquistare la pazienza e l'indulgenza di Arianna Daloia. Anche le mie, naturalmente. Però non ero stata capace di non chiedergli quando me li avrebbe cantati quei collage dei suoi cut-up e lui, uscendo per qualche attimo dal suo personaggio, mi aveva risposto con una battuta troppo normale perché adesso possa screditarlo riferendola. Ma le poesie? Le liriche del disco sono bellissime, con versi stagliati nella disperazione come lo sono i cut-up di William Burroughs. Per esempio, che fantastico abisso di morte, o non seppe mai che cosa lo colpì, o le ruote girano e il ventesimo secolo sta morendo, o la conclusione drammatica, forse purtroppo autobiografica, non c'è ritorno.
January. I start to believe if I were to leave, thin sky, the man shakes his hands held high. Cruise me, love, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Blow me down, no return.
Piero Ciampi, poeta di felicità e di dolore, poeta della realtà, poeta che cenava sulle stelle, poeta con la sua ombra che chiedeva asilo, poeta del vino rosso, rosso, bianco, bianco. Che emozione sentirti la prima volta nell'auto verdolina di Paolo Pasi e mentre tremavo, pensando alla disperazione del tuo mondo, imparavo gli anni della tua giovinezza e delle tue scoperte e della tua infelicità, il vino, le donne, la bohème, tutto quello che fa il bagaglio di un poeta e lo tiene sempre in viaggio. Le sue esibizioni erano compromesse dal suo carattere rissoso e dall'alcol, ma erano sempre intense, immerse nella passione, come la sera del 1976 in cui è salito sul palco del premio Tenco a Sanremo. 4 anni dopo è morto, il 19 gennaio 1980, per un cancro alla gola, a Piero Ciampi. Quel giorno che Paolo Pasi mi ha parlato di te e mi ha fatto sentire le tue canzoni, quelle canzoni non mi sono più uscite dal cuore. Io non bevo vino, né rosso, 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 né bianco, bianco, bianco. Ma Perfino il tuo vino mi ha rivelato il tuo dramma, non poi tanto segreto. E quando la tua poesia l'ho sentita accompagnata dal mio adorato suono del pianoforte, insieme a quelle note ho creduto di capire e comunque ho accolto nella mia anima la purezza della tua capacità di amore, del tuo rispetto per gli alberi e per l'erba, per le stelle e per la luna, per il mare. Ho accolto nella mia anima la tua disperazione per quelle valigie rosse di tua moglie e per il drammatico tuo stupore quando tua moglie, chissà quanto tempo dopo, ti ha chiesto di accompagnarla a casa. Fernanda Pivano, da I miei amici cantautori, una pagina dedicata a Piero Ciampi.
C'era un grande disordine, tu avevi preparato le tue valigie rosse e con tono deciso chiamavi per telefono un tassì. Era un sabato sera, la tavola era vuota, le stanze sotto sopra. Mi affaccio alla finestra per essere sicuro che è proprio casa mia. Cosa sta succedendo? Ti ho chiesto di cenare, tu hai chiuso le valigie, ti sei appoggiata al muro, senza guardarmi hai detto io vado via. Mi sono controllato, non ho cercato di fermarti, sicuro che il tuo gesto non fosse verità. Tu precipitasti nella mia anima. Ricordi che ti chiesi, ma tu chi sei? E tu mi rispondesti, non hai capito, tu rispondesti, io sono te, quanti lunghi giorni scoprendomi geloso e tu non ritornavi, conobbi la tristezza, la casa mi sembrava una trincea, il tempo mi pesava. Cercavo di reagire, sparavo alle illusioni, dormivo sulle spine, vivevo la giornata come un tempo. Per telefono un uomo. Mi disse licenziato, neppure gli risposi, sai quanto me ne fregava. La ruota era girata, non mi importava niente. Non avevo rimpianti, provavo indifferenza. Se ho perduto tutto, dunque, ti ho amata tanto. Tu precipitasti nella mia anima. Ricordi che ti chiesi, ma tu chi sei, ma tu chi sei, e tu mi rispondesti, non hai capito, tu mi rispondesti. Io sono te, ma una sera d'inverno vagavo senza meta, un anno era passato, guardavo nei negozi sperando di incontrare qualcuna come te. Invidiamo la gente che andava frettolosa nel senso più completo. Mi sentivo un estraneo, decisi di cercare un vecchio amico. Mi afferrarono un braccio in quella confusione, pensai a qualche matto. Girandomi di scatto rimango sbalordito. Sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Mi hai detto sottovoce: mi sento molto stanca, ritorno dal lavoro, mi puoi accompagnare?